Il ricordo di quello che il Signore ha compiuto in nostro favore, quest'opera di redenzione, assume questa mattina, a titolo personale, una peculiarità specifica, visto che 17 anni fa ho conosciuto il Signore, il 29 luglio, ieri sera era l'anniversario, questo straordinario anniversario, 17 anni fa, che era tra l'altro anche un sabato di 17 anni fa, quindi capitato nello stesso giorno settimanale. Il Signore mi fece la grazia di poterlo conoscere e ricordo ancora, era al termine di una radunanza e in quel momento ecco decisi di fare una scelta per il Signore e quel giorno è un giorno dimenticabile, quell'ora è un'ora indimenticabile perché da quel momento ecco si è aperto un nuovo percorso con il Signore fatto e costellato di momenti di gioia, di pianti, di notti insonne, di riposi, di vittorie, di sconfitte, di ubbidienze, di disubbidienze, ma riposando sulla certezza di sapere che chi è fedele è il Signore. Amen. E sapere che colui che ha iniziato l'opera in me la porterà al termine, fino al giorno di Cristo. Questa è la più grande e straordinaria realtà che tutti i veri rigenerati possono vivere, sapendo che la propria salvezza non si poggia sui nostri sentimenti, sui nostri umori, sulle nostre circostanze che viviamo, ma unicamente su quella scelta che è stata fatta in un giorno preciso. E quella scelta ha cambiato il nostro destino eterno e quella scelta ha cambiato anche il nostro percorso terreno, riportando delle menti e dei cuori che per natura sono riposti su noi stessi, verso la gloria, verso il Signore, e sapendo che pur con tutti i limiti Dio si trova e si compiace di poter vedere dei vasi di terra al suo servizio. Quindi con questa nuova consapevolezza il Signore desidera portarci questa mattina ad aprire la parola di Dio e vi invito ad aprire la parola di Dio nel libro di Geremia, a capitolo 9, versetto 23, uno dei versi che vi confesso da sempre ha accompagnato e accompagna la mia vita perché è particolarmente esemplificativa di ciò che è per natura l'uomo e di ciò di cui l'uomo ha veramente bisogno e di cui l'uomo dovrebbe auspicare, rappresentare questo per lui fonte di grande beneficio. Così parla il Signore. Il saggio non si glori della sua saggezza. Il forte non si glori della sua forza. Il ricco non si glori della sua ricchezza. Ma chi si glori di questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono il Signore che esercita la benignità e il diritto alla giustizia sulla terra, perché di queste cose mi compiaccio, dice il Signore. Che il Signore possa benedire la sua parola nei nostri cuori. Uno, credo che, dei versetti più conosciuti, per chi ha una certa familiarità, eppure uno dei versetti che ha una profondità straordinaria. Ed è un versetto che in maniera sintetica evidenzia, all'interno di quello che è un contesto che vedremo soltanto chiaramente in maniera molto così ridotta, che vive il popolo di Israele, ed è un versetto che evidenzia in maniera straordinaria quello che sono delle classiche, delle situazioni che vive l'uomo naturale. Il Signore evidenzia proprio questa specifica realtà che purtroppo caratterizza la vita dell'uomo e ci spiega indirettamente ciò di cui, il significato profondo di cosa sia il peccato. Infatti evidenzia all'interno di questo contesto questa grande realtà. Il saggio non si glori della sua saggezza, abbiamo visto la forza, abbiamo visto la ricchezza. Non a caso lo Spirito Santo abbia voluto registrare all'interno della scrittura queste tre specifiche aspetti su cui purtroppo l'uomo trova tutta la sua gloria, perché la saggezza, la gloria e la forza rappresentano in maniera esemplificativa forse i tre elementi su cui l'uomo per natura poggia la propria vita e rappresentano tre elementi per cui l'uomo mostra quello che è la tendenza di avvertire un bisogno innato in lui che è quello del vantarsi della gloria. Certamente non sono questi soltanto tre elementi che si può racchiudere, su cui si può racchiudere la tendenza dell'uomo a gloriarsi, perché sappiamo che l'uomo, perché se la scrittura avesse dovuto elencare tutti i motivi per cui l'uomo si gloria, credo che non basterebbe la Bibbia a poterne contenere. Ad esempio nel libro dei Proverbi c'è scritto che molti vantano che cosa? La propria bontà. C'è chi addirittura si vanta e si gloria anche delle cose più assurde e più efferate, e con grande scioltezza, ad esempio sui propri social, sui propri profili, pubblica queste sue performance, anche le cose più tragiche. Questo ci fa capire, fratelli e sorelle, che all'interno della vita dell'uomo c'è proprio una brutta bestia, che è quella dell'orgoglio, della gloria, che poi in sintesi, fratelli e sorelle, è la realtà basica del peccato. Quando noi parliamo di peccato non dobbiamo pensare al peccato come soltanto un'azione cattiva e malvagia, ma ciò di cui la scrittura ci insegna a proposito del peccato è una realtà, un DNA di cui l'uomo purtroppo ne contiene in maniera completa la presenza in se stesso, e questo DNA del peccato produce e dirige la vita dell'uomo verso il bisogno di gloriarsi di tutto, anche, ripeto, delle cose più sciocche, ma è importante gloriarsi, tranne il bisogno di gloriarsi di che cosa? Di conoscere il Signore. Quando la scrittura ci insegna che tutti gli uomini sono privi della gloria di Dio, che cosa identifica questa dichiarazione famosa? Identifica una realtà, e cioè che il peccato ha defraudato l'uomo del principio di cosa significhi vivere per la gloria di Dio e gloriarsi in Dio. E ciò che ha creato il peccato è lo sviluppo, è la nascita di un nuovo bisogno, cioè il bisogno di gloriarsi in se stesso, poggiando la sua gloria su tante cose di cui lui può costruire e può circondarsi. Se c'è chi circonda di una famiglia, ripeto, non gloriarsi necessariamente di cose malvagie, perché non stiamo parlando per forza di gloriarsi di cose cattive, ma anche proprio cose che sono, possiamo dire, legittime, sono cose lecite. Ma il problema, vedete, è che quando un cuore incomincia a gloriarsi in quello che possono essere anche i doni, dimenticando quello che è la fonte principale per cui l'uomo è stato creato, e cioè di gloriarsi in Dio, ecco che la sua vita prende una traiettoria e una direzione completamente sfalsata. E il Signore, vedete, non è che dice: è peccato la gloria? È peccato la saggezza? È peccato la ricchezza? Dice questo? Non dice questo. Ma il problema non è se la saggezza è peccato o la ricchezza è peccato o la forza. Avere una bella salute e una forza mica è un peccato, è una grazia di Dio. Ma il problema è quando, ed è questo l'elemento più forte con cui si manifesta il peccato, quando quella forza, quella ricchezza, quella saggezza diventa l'oggetto su cui io ripongo la mia gloria. Allora, questo versetto, inserito all'interno di un contesto particolare, assume un connotato forte allorché il popolo di Israele era entrato all'interno di un inganno straordinario, dove addirittura anche delle cose straordinarie, come quello di detenere la legge del Signore, che è sbagliata, no, è assolutamente spiegabile, divenne per il popolo fonte di gloria, dimenticando invece che ciò che doveva rappresentare per loro la parola era il bisogno che questa parola si trasformasse affinché il popolo trovasse gloria in Dio. Non so se sono stato chiaro. Allora, leggiamolo, capitolo 8. Allora. E per il solo fatto che questo popolo avesse la legge dell'Eterno, loro si gloriavano di questo, perché per loro questo detenere questa legge dell'Eterno rappresentasse per loro fonte di gloria. Allora, versetto 8. Come potete voi dire: noi siamo saggi e la legge dell'Eterno è con noi? Sì, certo, cioè, sì, certo, avete la legge con voi. Ma la penna bugiarda degli scribi ne ha falsato il senso. I saggi saranno confusi, saranno costernati, saranno presi. Ecco, hanno rigettato la parola dell'Eterno. Che sapienza possono essi avere? Avete capito com'è la questione? C'è un po', e addirittura, visto che non dobbiamo girare altre pagine, leggiamo il capitolo 7, versetto 4, dove addirittura un altro elemento straordinario, come quello del Tempio, divenne, attenzione, attenzione, non motivo di utilizzo per poter dare gloria a Dio, ma quel Tempio diventava, per l'inganno del loro cuore, fonte del proprio orgoglio. Non ponete la vostra fiducia in parole fallaci, dicendo: questo è il Tempio dell'Eterno, il Tempio dell'Eterno, il Tempio dell'Eterno, ma se mi andate le vostre vie, così, eccetera, eccetera. Qual era un altro punto sul quale il popolo di Israele stava riponendo la propria gloria? Su che cosa? Sul Tempio. Allora, per capire il versetto 9, che ci parla di quella tendenza sottile presente in ogni essere umano di gloriarsi in tutto anziché gloriarsi in Dio, lo possiamo proprio spiegare con questo atteggiamento che aveva il popolo, dove due cose, il Tempio e la legge dell'Eterno, due elementi straordinari per mezzo del quale il popolo avrebbe avuto dei privilegi straordinari rispetto a tutti gli altri popoli, diventano, fratelli e sorelle, per l'inganno del cuore di questo popolo, oggetto di gloria, dimenticando che il senso di queste due cose avevano un valore, avevano un senso, scusate il gioco di parole, soltanto se questi due elementi erano alla base di un bisogno profondo, che è quello che abbiamo letto nel versetto 9, cioè chi si glori di conoscere chi? Il Signore. E infatti noi sappiamo che quando Salomone costruì il Tempio, il Signore avvertì solennemente Salomone e tutta la sua generazione che questo Tempio che lui aveva consacrato per se stesso e quel Tempio che avrebbe rappresentato per il popolo il luogo di incontro con il proprio liberatore avrebbe avuto un senso fino a quando il popolo si sarebbe comportato e avrebbe desiderato, di sopra di tutto, conoscere il Signore. Ma quella struttura, se non si fosse parallelamente incanalata attraverso il bisogno dell'uomo, del popolo, di conoscere Dio e di lasciarsi trasformare dalla conoscenza di Dio nella propria vita, beh, che cosa sarebbe diventato quel Tempio? Un Tempio che avrebbe portato il popolo intorno a... sarebbe stato il zimbello, dicevo questo, degli altri popoli, che avrebbero fischiato intorno a quel popolo. Quindi la radiografia di questo versetto ci spiega all'interno del suo contesto quanto sia sottile l'inganno del cuore dell'uomo di gloriarsi anche delle cose più belle, più straordinarie, ma dimenticare che la base principale su cui il popolo avrebbe dovuto gloriarsi è la conoscenza del Signore. Il tema della conoscenza di Dio credo che sia un tema straordinario da inculcare fin dal primo giorno della conoscenza, cioè della conversione. Perché? Perché mi rendo conto che molto si parla di Dio, molto si predica dalla parola, ma quello che è fondamentale è conoscere. E la conoscenza a livello della scrittura non è il quiz dei versetti che noi conosciamo a memoria e catalogabile all'interno di un libro piuttosto che l'altro, perché il Signore non ci chiamerà alla lista di Mike Buongiorno che ci presenta le domande del quiz. Noi non ci presenteremo di fronte ad un presentatore che ci farà delle domande, ma noi ci presenteremo di fronte a colui di fronte al quale noi, fratelli e sorelle, dobbiamo lasciarci investigare e lasciarci conoscere, affinché attraverso la conoscenza del Signore, noi possiamo essere trasformati e ci rendiamo conto che più conosciamo a livello individuale, intimo il Signore, e più la conoscenza di Dio porterà nella nostra vita quei cambiamenti straordinari e ci consentiranno di poter godere, ad esempio, anche della Scrittura, ma non come fonte per gloriarci, ma come strumento che Dio ci dà nelle nostre mani per lasciarci trasformare e poterci gloriare soltanto nel Signore. Questo è qualcosa di fondamentale. E allora noi sappiamo, ad esempio, quando nel libro di Deuteronomio, al capitolo 9, il Signore, quando in questo libro, libro del ricordo, della ripetizione, desidera destare l'attenzione del popolo al ricordo di quello che poi avrebbe fatto da lì a poco, cioè scacciare i popoli dalla terra di Canaan, evidenzia questa cosa straordinaria per tutte le generazioni successive. Quando tu avrai scacciato i popoli davanti a te, non permettere che salga dal tuo cuore il pensiero che dica: è stata per la mia giustizia, per la mia giustizia, che io ho cacciato tutto questo. Perché, dice il Signore, io ti scaccerò questi popoli unicamente per il fatto che io sono fedele al patto che ho avuto e ho stipulato con i tuoi padri, e per il fatto che questi popoli verranno scacciati per la loro malvagità. Ma sappi, dice il Signore, che se tu pensi di esserne salvato per il fatto che tu sia stato giusto, beh, io ti voglio dire una cosa, dice il Signore: da quando ti ho tratto dall'Egitto tu eri ed sei un popolo dal collo duro. Allora Dio ha dovuto sempre, all'interno della sua rivelazione scritturale, dover accompagnare uomini di cui si è servito, popoli e anche pagani, attraverso un processo continuo di lavorazione interiore, per accompagnare a questi soggetti, diciamo così, ad un punto sul quale loro dovevano maturare un'idea ben precisa: che la gloria non spettava e non spettasse a sé, ma la gloria sarebbe spettata soltanto al Signore. E mi viene in mente, ad esempio, quel grande re Nebuchadnezzar, no? Il quale, ad un certo punto, quando uscì da fuori dalla sua terrazza, incominciò a vedere tutta la sua potenza, e incominciò a dire: è per la potenza e per la mia gloria che sono riuscito a raggiungere tutto questo risultato, per aver ottenuto tutto questo regno. E poi si realizzò il sogno che Daniele poi interpretò al re, no? Che cosa dovette fare Dio nella vita di questo re? Vieni qua. Per 7 anni, per 7 tempi, lo rese come una bestia. E poi c'è un aspetto straordinario, non possiamo, diciamo così, adesso analizzarlo, perché altrimenti ci ruberebbe troppo tempo su questa tematica. Arriva ad un certo punto in cui dice: la ragione tornò in me e io glorificai e lodai il Signore. Vedete, purtroppo l'uomo, gloriandosi di tutto, così come questo popolo di Israele, Dio dovette arrivare al punto, sapete di quale, nel suo contesto sempre di Geremia, a distruggere il Tempio. Proprio il Tempio che rappresentava per loro fonte di grande, diciamo così, orgoglio e vanto, Dio che cosa dovette fare? Arrivare proprio a distruggere quella cosa, affinché poi si rendessero conto che in realtà, se la loro gloria non era invece diretta verso la conoscenza di Dio e in Dio, loro sarebbero andati soltanto verso una desolazione completa. Perché Dio deve usare sempre la strada dell'umiliazione? Vedete, la gloria dell'uomo e la gloria di Dio sono due mondi completamente separati. Un po' come quei due mondi che giovedì sera abbiamo ascoltato, che sono l'Hades, abbiamo visto, e il seno d'Abramo. Due mondi dove in mezzo che cosa c'è? Una voragine. È così esemplificativo, anche se possiamo prendere a prestito questa immagine, la gloria dell'uomo e la gloria di Dio. Sapete l'inganno più grande qual è? Quando pensiamo di poter unire e coprire questa voragine pensando che con la gloria nostra possiamo curarci in Dio. O no, Mario? Questa è una cosa proprio che mi rendo conto che... E questa è una cosa tremendamente problematica nelle nostre vite. Allora che cosa Dio che deve fare? deve continuamente operare e si è rivelato attraverso diverse maniere il Signore per rompere, per spezzare l'arco dei potenti, per spezzare il nostro orgoglio, le nostre glorie e facendoci arrivare sempre a dei punti nei quali noi ci rendiamo conto che unicamente se la nostra gloria non è nel Signore, noi saremmo andati soltanto in una depressione eterna. Perché fondamentalmente, vedete, qualcuno potrebbe ascoltare questo messaggio e dire è un messaggio duro. Beh, io voglio dirvi che invece non c'è più grande messaggio straordinario per l'uomo, per la miseria dell'uomo, ascoltare la possibilità che Dio conceda di grazia all'uomo di potersi gloriare in Dio. Sapete perché? Perché se saggio si gloria nella sua saggezza, noi sappiamo che la saggezza per l'uomo, per quanto possa essere tanta, arriverà a un punto in cui questa saggezza dovrà perdersi. E poi, vedete, ci sarà sempre qualcuno più saggio di voi. Se la nostra gloria si potesse appoggiare sulla nostra forza, immaginate quando poi arrivano le malattie. Noi che cosa succederebbe? Che noi entreremmo in crisi. Ecco perché tante persone, quando poi si trovano contro i fondi e gli acciacchi della vita, arrivano a un certo punto, ricordando del proprio passato, quando aveva delle forze come Carnede, che riusciva a spostare anche le cose più forti, incominciano ad andare in crisi. E se la nostra gloria è sulla ricchezza, beh, può accadere un'inflazione, può accadere qualunque altra situazione, e quel mucchio di soldi che noi abbiamo possono scomparire. Allora, vedete, tutto ciò che l'uomo può pensare di costruire, su cui può pensare l'uomo di costruire la propria vita e la propria gloria, è qualcosa di vano. Dio vuole portare invece l'uomo a raggiungere un livello straordinario. E sapete quando è che l'uomo può arrivare a un punto di vista, a un livello straordinario? Quando incomincia a riconoscere che la vera base su cui può poggiare la propria gloria, sapete quant'è? È quando conosce il Signore, colui che non viene mai meno, colui che rimane fedele, colui che è benigno, che ama, che esercita la benignità, esercita il diritto e la giustizia sulla terra. Benevolenza, come è stato ricordato stamattina, diritto, giustizia. Fratelli, è questo il grande messaggio che Dio desidera portare all'uomo, accompagnarlo verso la conoscenza di qualcosa in cui può veramente gloriarsi. E questo qualcosa in cui veramente gloriarsi è soltanto il Signore. Allora noi capiamo che tutto, ripeto, la storia della rivelazione biblica con cui Dio si mostra all'interno della scrittura è una storia che si concentra su un unico obiettivo: portare continuamente l'uomo alla comprensione e alla consapevolezza che ciò di cui può gloriarsi è soltanto nel Signore. E ogni qualvolta, vedete, Dio ha agito e ha sempre portato, è sempre per portare l'uomo a questo punto straordinario. Sono tanti passaggi, immaginate Gedeone quando raccoglie quelle reclute per poter, diciamo, combattere quella battaglia. Dice, ecco, non siate troppo numerosi, no? Affinché voi non possiate poi vantarvi, è stato per mio braccio, ma potremmo proprio stare qui fino a domani. Ma a noi quello che interessa è vedere questo punto dove ognuno di noi deve rendersi conto sempre di più che nella conoscenza di Dio che fa c'è la differenza. Allora, quando nella prima epistola ai Corinzi, l'Apostolo Paolo ad una chiesa che a livello culturale, come era messa questa chiesa? A livello culturale, di un certo livello, a livello di categorie nobiliari, come erano? A livello di potenti, era di tutto rispetto. Che cosa dice? Capitolo 1. Allora, leggiamo, prendiamo a pezzi perché altrimenti poi prendiamo troppo tempo. Allora, versetto 18. Poiché la parola della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che siamo sulla via della salvezza è la potenza di Dio, perché è scritto: io farò perire la sapienza dei saggi e annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il saggio? Dov'è lo scriba? Dov'è il disputatore di questo secolo? Dio non ha egli resa pazza la sapienza di questo mondo? Poiché visto che nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio con la propria sapienza, vedete sempre questo termine, conoscenza, fratelli, è fondamentale. Il termine non può, ci vorrebbe un altro tempo dedicato per parlare della conoscenza, ma quello che interessa a noi è il principio della conoscenza di cui noi dobbiamo gloriarci. Poiché visto che nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio con la propria sapienza, è piaciuto a Dio salvare i credenti mediante la pazzia della predicazione. Poiché i giudei chiedono dei miracoli, i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per i giudei e per i gentili è pazzia. Ma per quelli i quali sono chiamati, tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, perché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Ecco adesso. Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono tra voi molti saggi secondo la carne? Potenti? Non ci sono molti nobili? Ecco adesso. Ma Dio ha svergognato le cose pazze del mondo per svergognare i savi. E Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti, e Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose sprezzate, anziché le cose che non sono, per ridurre a niente le cose che sono, affinché nessuna carne si glori nel cospetto di Dio. E a Lui voi dovete essere in Cristo Gesù, il quale ci è stato fatto da Dio sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come scritto dove? In Geremia, chi si glori nel Signore. È straordinario questo. Allora, l'azione di Dio all'interno della rivelazione, del piano della redenzione che Dio ha mostrato verso l'umanità, ha un punto fondamentale, capovolgere ogni pensiero e idea presente nella mente dell'uomo. Se fosse stato l'uomo a costruire per ipotesi questo piano della salvezza, non avrebbe scelto la strada che Dio ha scelto. E la strada che Dio ha scelto, qual è stata la strada che Dio ha scelto? Qualcosa che all'epoca rappresentava ed era motivo di che procurava un sentimento raccapricciante per la popolazione. La strada della croce. Noi quale strada avremmo scelto? E il popolo di Israele quale strada pensava che si sarebbe dovuta scegliere? La strada del condottiero che avrebbe distrutto tutti i popoli, liberandoli, mentre Dio ha scelto un'altra strada. È la strada su cui si poggia la chiamata alla salvezza e la conoscenza di Dio, è la strada della croce. Una strada che non avrebbe mai potuto consentire all'uomo di poter ottenerla e abbracciarla, se non dopo aver capito che il suo bisogno non è il bisogno che un po' di vita venisse aggiustata, ma che se la sua vita aveva bisogno di essere crocifissa. E allora Paolo scrive ai Corinti, una chiesa ricca di conoscenza, ricca di cultura, ricca di nobiltà, ricca di potenza di ogni genere, volendo mostrare questo. Ricordatevi che la vostra vocazione non si fonda sulla vostra capacità presunta o reale di conoscere le cose o la sua vostra nobiltà, ma ciò su cui si basa la strada tracciata da Dio è la strada della croce. Le cose che per l'uomo sono ignobili, Dio ha scelto proprio questo. E questo è qualcosa di importante, ecco per cui la conoscenza di Dio è qualcosa di talmente profondo che o si è instaurato un rapporto intimo dove Dio dimostra quello che tu sei e il bisogno profondo di te, o altrimenti ogni etichetta religiosa, ogni abito religioso non sposterà di un centimetro la vita dell'uomo. E questo è qualcosa di fondamentale. Allora il Signore dice: io ho dovuto ridurre al niente le cose che sono. Dio ha dovuto spezzare ogni presunta idea dell'uomo di riuscire a poter salvare qualcosa dall'uomo stesso. Perché noi per natura abbiamo sempre la tendenza di poter salvare qualcosa, un pezzo di noi stessi, perché anche in quel pezzo noi possiamo gloriarci, mentre ciò che noi abbiamo ottenuto attraverso la persona del Signore Gesù Cristo, sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, è qualcosa che non presuppone alcun residuo della natura umana, ma tutto è concentrato in quell'unica persona che è il Signore Gesù, affinché alla fine, davanti al Signore, nessuno si possa gloriare. E chi si glori nel Signore. Ma, 5 minuti e finisco, la tendenza anche nel servizio, vedete, perché il velo che noi capiamo e nessuno alza, credo che possa contrastare questa dichiarazione straordinaria, che la salvezza è per grazia e che Paolo nello scrivere poi ai Romani dice: Abramo è stato giustificato per la fede, non quando fu circonciso, ma quando era incirconciso. Perché? Perché il Signore desiderava che venisse impressa un punto fondamentale, che Abramo fosse stato giustificato non per quell'atto fisico che Dio richiese, ma per che cosa, Pietro? Per la sua fede. Affinché, dice Paolo ad Abramo, dice Paolo nell'Epistola Romana, dice: Abramo ha compiuto tante opere e che si sarebbe potuto vantare davanti a Dio, ma la sua giustificazione è stata ottenuta esclusivamente sulla base della fede. Però è anche vero, e chi desidera smentirmi può alzare anche il suo braccio, durante il percorso, fratelli e sorelle, anche di servizio, anche di compimento delle opere, di vita di servizio verso il Signore, quel DNA scompare? È sempre lì. Ecco per cui anche per il credente, per colui che è in prima linea, ha bisogno sempre di tenere sempre presente che la base su cui lui deve poggiarsi non è la gloria anche nel servizio, ma la gloria nel Signore. Vedete, uno degli elementi fondamentali con cui il Signore desidera, con tutte le difficoltà presenti in me, mostrarmi, è che per il fatto di servire il Signore c'è un grosso rischio, o di pensare di servire il Signore, poi sono due cose diverse, di potermi gloriare in quello che faccio. Ma Dio dice: tu non devi gloriarti in quello che tu fai, tu devi gloriarti in che cosa? Nel Signore. E vedete, questa problematica, che non so se vivete anche voi, poi se non la vivete sono contento per voi, ma è purtroppo un combattimento che ognuno di noi credo che viva, se conosce la profondità di una natura umana che è soltanto buttata per il macero. Succedeva questo anche alle tempi dell'Apostolo Paolo. E infatti nella seconda epistola ai Corinzi, che cosa succede? Succedono dei soggetti che particolari, capitolo 10. I quali, che cosa facevano questi soggetti? Sapete che cosa facevano? La loro attività quotidiana qual era? Qual era? Conoscete, capito? Dice, eh? Diffamare e poi raccomandare se stesso e pensare che, perché se tu poi esalti te stesso e ti glori di te stesso, indirettamente che cosa stai dicendo? Mario non è buono, Pietro non è buono, no? Perché poi le due cose sono sempre parallele. Voi nel momento in cui vedete e ascoltate persone che continuamente parlano male degli altri, vedete come parallelamente esaltano se stessi. Guardate, è matematica. Ma i soggetti che c'erano oggi e ci sono oggi, non crediate che siano soltanto della specie che sono nati oggi. Perché? Sono anche dell'epoca. Perché? Perché DNA cambia col tempo, Giuseppe? No, è sempre lo stesso. Quindi, anche questo sul posto di lavoro, facendo delle parentesi, no? Più si denigra il proprio collega, e più nel denigrare il proprio collega, che cosa sta dicendo indirettamente? Perché se io mettessi che io non sei in grado di fare un lavoro, io mi batterei bene dal giudicare poi gli altri. Invece, dato che sempre l'idea che abbiamo di noi stessi è sempre molto alta, allora è meglio puntare l'indice sugli altri in maniera tale da denigrarli. Allora questo succedeva anche nel campo, chiamiamolo, di servizio spirituale, però nel campo del Signore. E che cosa succedeva? Versetto 12 al versetto 18. poiché noi non osiamo annoverarci o paragonarci con certuni che si raccomandano da sé, i quali però, misurandosi alla propria stregua, cioè voi come dice? Alla propria misura. Alla propria misura, e paragonando se con se stessi, sono senza giustizio, giudizio. Perché? Perché se io mi paragono io con me stesso, alla fine tu sei giudizio. Io me la suono, io me la canto, per dirla un po' in poche parole, no? Noi invece non ci gloriamo oltre misura, ma entro la misura del campo di attività di cui Dio ci ha segnato i limiti, dandoci di giungere anche fino a voi, poiché non ci estendiamo oltre il dovuto, quasi che non fossimo giunti fino a voi, perché fino a voi siamo realmente giunti con l'Evangelo di Cristo. E non ci gloriamo oltre misure di fatica altrui, ma nutriamo speranza che crescendo la fede vostra, noi, ecco, guardate, senza uscire dai nostri limiti, ecco, un uomo che riconosce proprio nei limiti, saremo fra voi ampiamente ingranditi, così che da poter evangelizzare anche i paesi che non sono al di là del vostro, da non gloriarci entrando nel campo altrui di cose belle preparate. Ma chi si glori nel Signore, perché non è colui che raccomanda se stesso approvato, ma colui che il Signore raccomanda. Straordinario questo, eh? Quindi, quale raccomandazione vogliamo trovare? La raccomandazione che nasce dall'alto. Allora Paolo diceva, guardate, ci sono questi personaggi, con questi personaggi devi fare la guerra, devi fare la lotta, devi stare sempre lì a farti sangue amaro. Cioè, noi non ci raccomandiamo. Ecco, se Paolo fosse sceso sul stesso terreno di questi soggetti, avrebbe prestato fianco all'opera del nemico per entrare all'interno di un certo percorso. Ma Paolo, e questo non lo leggiamo, nonostante avesse avuto delle rivelazioni dell'alto straordinarie, di che cosa si gloriava? Si gloriava delle sue debolezze, delle sue fragilità, perché riconosceva che la potenza di Dio non si mostra nell'allargare la bocca o nel gridare o nel contrastare, ma si dimostra attraverso la debolezza dell'uomo. Allora per chiudere, l'ultimo passaggio che troviamo in Galati, capitolo 6, versetto 4. Guardate qui. Galati 6, 4. Ciascuno esamini invece l'opera propria, e allora avrà motivo di gloriarsi rispetto a se stesso soltanto, e non rispetto agli altri, perché ciascuno porterà il suo proprio carico. Fratelli, sorelle, avviciniamoci a questi simboli con nuova consapevolezza, sapendo che il nostro unico vanto, la nostra unica gloria è nel Signore. Sempre all'Epistola ai Corinzi, Paolo dice a un certo punto che quel lievito si stava sempre più manifestando, ingrossando, e un po' di lievito fa ingrossare tutta la pasta, dice. E il vostro vanto, dice, non è buono. Quel vanto che portava ad accettare tra di loro un fornicatore e invece poi dall'altra parte a gonfiarsi. Ma raccogliamo l'invito che l'Apostolo Paolo fa sempre presente in queste Epistole ai Corinzi. Celebrate la Pasqua con azimi di sincerità e di verità. Che possiamo, fratelli, lasciarci incoraggiare dal Signore, sapendo che se la nostra fiducia e la nostra gloria è nella conoscenza di Dio, tale conoscenza avrà un valore inestimabile, ineguagliabile, a cospetto di tutti gli altri oggetti su cui altrimenti la nostra gloria potrebbe poggiarsi e che ci porterebbero soltanto alla deriva completa. A Lui sia la gloria. Amen. Amen.
Passiamo qualche minuto ringraziando il Signore per quello che abbiamo ascoltato. Dopodiché passeranno i simboli.